Dalla lettera ai Colossesi, capitolo 1, versetti 9-12. Perciò anche noi non cessiamo di chiedere che abbiate piena conoscenza della sua volontà, con ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché possiate comportarvi in maniera degna del Signore, per piacergli in tutto, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio. Resi forti di ogni fortezza, secondo la potenza della sua gloria, per essere perseveranti e magnanimi in tutto. Ringraziate con gioia il Padre che vi ha resi capaci di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Paolo si trova prigioniero e ha notizie della comunità di Colosse non troppo buone. Ha sentito che si diffonde una certa visione che tende a oscurare la radicalità dell'annuncio del Vangelo. Allora lui vuole rinnovare l'annuncio del Vangelo illustrando la bellezza e la profondità del mistero della persona di Gesù. In un certo senso, e anche la situazione nostra attuale, come ha ricordato Papa Francesco in un discorso in Canada, cioè molti nostri contemporanei e gran parte di noi non fanno più riferimento alla parola vera del Vangelo per orientare non solo le nostre azioni, ma anche il nostro modo di giudicare, il nostro modo di sentire, come se la forza del Vangelo si fosse come intiepidita. Ora, in questo primo capitolo, Paolo presenta il Vangelo in una forma che noi non siamo abituati a, come dire, come a tenerne conto. Dice: il Vangelo è ciò che voi avete ascoltato e conosciuto come la grazia di Dio nella verità. Allora ricordate il primo capitolo di Giovanni, il prologo del suo Vangelo, quando presenta il verbo di vita pieno di grazia e di verità. Da interpretare, l'amore di Dio ci viene riversato in gratuità. È Lui che ci ha amato per primo. Allora, non bisogna perdere, quando si ascolta la parola di Dio, questa percezione che ogni parola deriva da quell'amore che ci ha preceduti, che ci accompagna e che ci trascina. Poi Paolo, che non ha fondato la comunità di Colosse, è stato un suo collaboratore, Epaf, ad annunciare il Vangelo, ma lui intercede per questa comunità e intercede secondo questi passaggi. Invita alla conoscenza della volontà di Dio, che vuol dire invita a riconoscere il volere di bene di Dio che ha inviato il suo figlio per mostrare la grandezza del suo amore. Questa conoscenza deve essere vissuta con intelligenza spirituale e vuol dire non solo riconoscendo ciò che Gesù dice, ma riconoscendo in ciò che Gesù dice i segreti di Dio. Allora noi possiamo riandare alla intimità dell'ultima cena, quando Gesù, che parla ai suoi apostoli, e dice a un certo punto: non vi chiamo più servi, ma amici, perché vi ho rivelato i segreti del Padre. Poi dice che questa conoscenza, che avviene con intelligenza spirituale, deve poter portare frutto in ogni opera buona. Attenzione, non dice che deve portare frutto nell'opera buona, ma facendo l'opera buona noi dobbiamo portare frutto. E qual è il frutto? È che l'opera buona non ha semplicemente un valore etico, ma ha un valore spirituale, vale a dire introduce nel mistero della conoscenza di Dio. Tanto che subito dopo, per indicare la vivacità non solo dell'annuncio del Vangelo, ma dell'ascolto del Vangelo, dice crescendo nella conoscenza di Dio. Allora, per questa espressione, ricordate l'altra affermazione di Gesù: al Padre è piaciuto dare a voi il regno. Ecco, noi ormai abbiamo come perso questa percezione che, ascoltando la parola di Dio, noi riceviamo la confidenza di Dio, per cui è piaciuto a Lui parlarci così, è piaciuto a Lui farci partecipi di quello che Lui porta in cuore per noi. Poi Paolo, dopo aver fatto questa grande intercessione, è come se sottolinea un altro punto. Quando si ascolta il Vangelo e si è introdotti nei segreti di Dio, si diventa partecipi di una certa forza, di una certa energia. Spesso noi traduciamo di una certa potenza. E questa potenza è chiamata la potenza della sua gloria. Nelle scritture, quando si parla di gloria, sempre si allude allo splendore dell'amore di Dio. Allora, anche qui ricordiamo l'espressione che viene ricordata sempre nel prologo di Giovanni. Pensate, dopo 50 anni dalla morte di Gesù, l'Apostolo ricorda quello che ha rappresentato l'incontro, la conoscenza di Gesù, e dice: noi abbiamo contemplato la sua gloria. Cioè, noi siamo entrati nell'esperienza dell'amore di Dio che Gesù ci ha manifestato. E dovrebbe essere l'espressione della nostra fede come cristiani. Quando commentiamo una parola, noi abbiamo contemplato la sua gloria. Quindi quella parola ha questo significato. Ma se noi non contempliamo nessuna gloria, non troveremo nessun significato alla parola di Gesù. Al massimo, come dire, ci sentiremo portati ad agire bene fin tanto che possiamo. Questa energia è anche detto, secondo un'altra espressione di Paolo, il regno non è questione di cibo o di bevanda, ma di potenza. Per comprendere il senso di questa espressione, ricordate l'altra espressione di Gesù ai farisei: voi come potete credere, sottinteso, all'amore di Dio? Voi che cercate gloria gli uni dagli altri? Allora la fede è questo entrare nell'esperienza della gloria di Dio senza aver bisogno di nessuna altra gloria. Quando il nostro cuore è libero da ogni gloria di tipo mondano, vuol dire che è aperto alla gloria di Dio, cioè può accogliere e vivere l'amore che Dio ha manifestato in Gesù. La finale di questa esortazione e di questo richiamare la radicalità del Vangelo è la gratitudine. Se osservate, noi in fondo al nostro cuore, soprattutto quando le cose non vanno bene, noi o ci lamentiamo, ma ammesso anche quando non ci lamentiamo, noi in qualche modo rivendichiamo. Questo rivendicare rivela che il nostro cuore non ha ancora contemplato la gloria di Dio. La gratitudine è l'effetto di aver contemplato la gloria di Dio senza aver più bisogno di nient'altro. Allora pensate quante volte noi domandiamo ai fratelli e alle sorelle qualcosa di affetto per noi. Quante volte? Tutte le volte che domandiamo questo affetto, noi dovremmo riconoscere: non ho ancora contemplato la gloria del Signore. Non che non sia importante l'affetto, ma non il rivendicarlo. Ogni volta che rivendichiamo, noi ci togliamo da questa contemplazione della gloria di Dio per cercare un surrogato. E nessun surrogato è adatto al nostro cuore, perché il nostro cuore è proprio fatto per contemplare la gloria dell'amore di Dio per noi.